Perdonerete l'emozione un po' più forte del previsto, perché mi è stato chiesto da poco di condividere la parola. Ho fatto in tempo a mettere qualche versetto che volevo condividere con voi questa mattina. Peccato che ho lasciato poi i versetti in macchina. E quindi, per la prima volta, e penso anche l'unica, sinceramente, predicherò senza appunti. Ma ho preso come da parte del Signore questo invito a condividere la parola, perché il Signore conosce i pensieri di tutti, conosce anche il mio, sa quello a cui sto pensando ultimamente, ed evidentemente quello che è accaduto questa mattina era inevitabile, perché evidentemente il Signore vuole che condivida le considerazioni che sto facendo sulla sua persona e che possano anche essere ritenute inerenti al momento che stiamo avendo insieme. In questo momento, per quanto possa sembrarvi un controsenso, vi voglio parlare di un tradimento mediante cui siamo stati riconciliati con Dio. Non è bello parlare di tradimento. Se fate una qualsiasi domanda ai vostri colleghi di lavoro, ai vostri vicini di casa, il primo pensiero è all'adulterio. Una fiducia data che viene calpestata, affranta. Proprio sul dizionario, letteralmente tradimento vuol dire venir meno alla fede data o a un impegno solennemente assunto. Questo è il tradimento fatto in forma attiva. L'altro significato? Azione delittuosa o comunque dannosa compiuta ai danni di qualcuno, approfittando della sua buona fede e della sua fiducia. Sono definizioni indubbiamente forti. E se avete subito un tradimento, e non parlo ovviamente dell'ambito matrimoniale, il significato è più profondo, allora avete capito di cosa sto parlando. Chi ha subito un tradimento ha subito un torto incredibile. Alcuni sono riusciti a perdonarlo, altri no. E comunque chi ha perdonato e ha dimostrato il perdono conserva quella cicatrice. E quella cicatrice rimane, non per rinfacciare, attenzione, rimane perché è una ferita che fa parte in maniera indelebile della tua vita. Noi vediamo come il tradimento ha caratterizzato molte relazioni nella scrittura. Vi voglio portare come prima citazione nel libro del profeta Michea, al capitolo 7. Michea, capitolo 7. Il profeta Michea, assieme ad altri profeti come Isaia, era attivamente impegnato nel denunciare il degrado spirituale del popolo di Israele, il popolo completamente dato all'idolatria, alla trascuratezza e alla disubbidienza ai comandamenti di Dio. Capitolo 7, noi vediamo il versetto 2, per esempio, questo lo cito per contesto: l'uomo pio è scomparso dalla terra, non c'è più gente retta fra gli uomini. Tutti stanno in agguato per spargere il sangue. Ognuno dà la caccia con la rete a suo fratello. Una situazione di anarchia spirituale assoluta. Ma guardate attentamente il versetto 6. Perché il figlio offende il padre, la figlia insorge contro la madre, la nuora contro la suocera e i nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Il Signore Gesù in un secondo momento prenderà in prestito questo versetto per far capire come il messaggio della salvezza a una persona che si converte può portare determinati problemi con i suoi parenti, con i familiari, con le persone con cui ha una stabile relazione di fiducia. Guardate questo quadro. I nemici di ciascuno sono quelli di casa sua. Consideriamo un attimo la definizione di tradimento. L'offesa che tu subisci da parte di una persona a cui hai dato il tuo cuore, da una persona a cui hai condiviso praticamente tutto, e queste persone puntualmente ora diventano nemiche. Rimanendo ancora in ambito umano, voglio leggere un altro passo, nel Salmo 55. Guardiamo ancora la sfera relazionale, poi entreremo maggiormente nell'ambito spirituale. Salmo 55. Questo Salmo, scritto da Davide, ci parla di tradimento e guardate attentamente come inizia la preghiera. Pensate, ci sono delle indicazioni anche nell'introduzione di questo Salmo. Esattamente come per la lode e per l'adorazione, anche una situazione di tradimento porta questa indicazione al direttore del coro per strumenti a corda. È un richiamo attento all'esecuzione musicale di questo cantico. Porgi orecchio alla mia preghiera, o Dio. Non essere insensibile alla mia supplica. Dammi ascolto e rispondimi. Mi lamento senza posa e gemo per la voce del nemico, per l'oppressione dell'empio, poiché riversano iniquità su di me e mi perseguitano con furore. Il Salmo poi si sviluppa e vi invito attentamente a leggere i versetti da 12 a 14. Se mi avesse offeso un nemico, l'avrei sopportato. Se un avversario avesse cercato di sopraffarmi, mi sarei nascosto da lui. Ma sei stato tu, l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ci incontravamo con piacere insieme tra la folla, andavamo alla casa di Dio. L'uomo che io stimavo come mio pari. Enfatizza, compagno e amico intimo. Da un punto di vista umano ci possiamo riconoscere molto facilmente in questi versetti. Ripeto, soprattutto se abbiamo subito un determinato tipo di tradimento dai nostri amici. Ci sentiamo maggiormente vicini alla scrittura perché ci sentiamo un po' meno soli. Quando un brano della scrittura ci tocca particolarmente da vicino per una situazione che stiamo vivendo, quel brano diventa maggiormente nostro e comincia a lavorare sempre di più perché in un certo senso ci alleggerisce. Questo è quello di cui c'è bisogno. Quando si subisce un tradimento abbiamo bisogno di sentirci leggeri perché sappiamo che è una prova molto dura. Ora spostiamo il discorso in ambito spirituale. Se voi doveste pensare qual è stato il primo più grande tradimento della storia, dove si è verificato questo tradimento? Nell'Eden, esatto. Più è forte la fiducia che tu dai a una persona, maggiormente forte il senso di tradimento quando questo si verifica. Dio aveva detto ad Adamo: mangia pure liberamente di ogni frutto dell'albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare il frutto. Liberamente, c'è scritto in Genesi 1. Mangia pure liberamente. Aveva dato libertà. Quando tu dai libertà a una persona con cui hai una relazione stabile, che sia matrimoniale, di amicizia, quello che volete, quando date libertà state dando fiducia a quella persona. Perché? Perché sapete che quella persona è abbastanza matura, o perlomeno pensate che sia abbastanza matura, perché possa cavarsela. E invece che cosa è successo? È successo che Dio è stato tradito, pesantemente anche. E a peggiorare la situazione è stato il fatto che, quando Dio ha chiamato Adamo ed Eva, c'è stato il passaggio di colpe. La donna che tu mi hai messo accanto. È come se Adamo avesse accusato anche il Signore del tradimento, quando invece lui era la persona tradita, immaginatevi. Cioè, siete la persona tradita e vi accusano anche come traditori. Questo è stato l'atteggiamento verso il creatore dei cieli e della terra. Eppure, in quel preciso istante, mentre noi ci avremmo messo una pietra sopra a chi ci aveva tradito, non avremmo mai avuto nulla a che fare con quella persona, il Signore si preoccupa di vestire Adamo ed Eva in un modo diverso, anticipando in questo modo quell'opera salvifica che Cristo un giorno ha compiuto, quell'opera che noi stamattina stiamo celebrando, qua tutti insieme. E adesso vi voglio portare in Prima Corinzi al capitolo 11. Vi cito, leggiamo insieme il versetto grazie a cui è nata questa riflessione, forse un po' improvvisata, però l'obiettivo è adorare maggiormente il Signore. Abbiamo visto quant'è grave un tradimento commesso ai danni di qualcuno, abbiamo accennato al grave tradimento che come creature di Dio abbiamo fatto contro di Lui, abbiamo commesso contro di Lui. Ora leggiamo in Prima Corinzi il capitolo 11, i versetti da 23 a 26. Noi a ragione citiamo sempre questo brano prima di ricordare la sua cena. Però voglio vedere con voi questo dettaglio su cui io personalmente fino a pochi giorni fa non mi sono mai soffermato. Versetto 23. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane, bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Notate quanti contrasti in realtà ci sono. Per ben due volte viene detto: fate questo in memoria di me. Questo è un comandamento per noi, un comandamento che noi vogliamo onorare. Ma dal punto di vista di Gesù c'è questo dettaglio, nella notte in cui fu tradito. Cioè il testo non dice nella notte in cui Gesù dovette morire. Non è scritto nella notte in cui Gesù provò una così grande angoscia che il suo sudore divenne sangue. Collegandomi un po' alle riflessioni che sta portando Paolo. Nella notte in cui fu tradito, la cosa più importante da ricordare, quando ci accostiamo al pane e al vino, cosa che faremo a breve, è ricordarsi che dietro quest'opera c'è stato un tradimento. E non confiniamoci soltanto al tradimento di Giuda, perché non viene specificato. Noi lo sappiamo dai Vangeli, certo. È stato Giuda che ha messo in atto, sedotto da Satana, tutta una serie di eventi che poi sappiamo, di cui poi noi sappiamo l'esito. Però c'è quella, nella notte in cui fu tradito, pensateci, non c'è un ulteriore complemento. Fu tradito da chi? Non c'è scritto. Il soggetto è Gesù che ha subito quel tradimento. Nella notte in cui fu tradito, pensate, noi per posizione naturale siamo i traditori, perché anche noi siamo peccatori. C'è qualcuno che può dire: non ho peccato? No. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno tradito. Ma che cosa è successo? Che cosa è successo? Noi quando veniamo traditi ci mettiamo la pietra sopra, come dicevo poc'anzi. Il Signore Gesù, sapendo di questo tradimento, è andato avanti fino alla fine. Questa consapevolezza lo ha accompagnato anche nell'alto solaio. Io penso a quale grande bisogno umano, perché parliamo di Gesù anche come uomo, penso a quale bisogno umano ci fosse in quel momento. A Gesù in quel momento sarebbe bastato un minimo di ascolto per quello che stava compiendo. E invece c'era a tavola un traditore e gli altri discepoli erano impegnati a litigare su chi fosse il più grande. C'è un contesto non positivo. Immaginatevi di organizzare una festa dedicata a voi e le persone invitate litigano o hanno già pensato di pugnalarvi alle spalle. Non sarebbe neanche più una festa. Ci vuole coraggio a chiamarla festa. Invece no. In quella circostanza noi sappiamo che Gesù depone le sue vesti e mette le vesti da servo lavando i piedi a tutti quei traditori. e va avanti fino in fondo. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Questa è una notte di tradimento. Io do la mia vita per voi, perché possiate essere riconciliati. Vi do tutto questo. E cosa ha fatto di così straordinario il Signore? Leggiamo quest'ultimo testo, in Isaia, il capitolo 53. Un passo conosciutissimo. Isaia 53. Versetto terzo. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. C'è corrispondenza con i Vangeli e col Nuovo Testamento. Parliamo di una notte in cui è stato tradito. È vero. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Guardate che opposizione interessante. Fate questo in memoria di me, in nostro favore. Lui invece viene tradito. Anche qui in Isaia 53. Lui viene trafitto a causa delle nostre trasgressioni, ma mediante quel castigo noi abbiamo pace. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Ognuno seguiva la propria via. Non badava neanche ai rapporti familiari, figli contro genitori, nuore contro suocere, i nemici erano quelli di casa sua. Ma chi era più nemico di noi? Satana. Il problema è che noi, a motivo del nostro peccato, stavamo eseguendo la volontà di Satana. Il Signore non ha detto, va bene, avete scelto il vostro nuovo padrone, ora andate avanti fino alla fine. Non ha fatto così. Quella notte in cui fu tradito e che sapeva che si sarebbe realizzato quel tradimento, lui ha detto no, vale la pena lo stesso morire per voi. Almeno fate questo in memoria di me. Celebriamolo con salmi, inni, cantici spirituali e con l'obbedienza alla sua parola. Lui si è lasciato umiliare. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti, ma dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Il Signore si è caricato delle nostre iniquità. E noi oggi siamo qui per onorare questo straordinario sacrificio, cercando anche di imitare colui che è morto per noi. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. C'è una perfetta corrispondenza con Isaia 53. Adesso andiamo al lieto fine anche per il Signore Gesù, quantomeno. Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Siamo testimoni del fatto che il Signore Gesù è morto per dei traditori. Siamo consapevoli del fatto che Dio lo ha sovranamente innalzato. Il Signore Gesù ha detto, è compiuto. Ora tocca a te. E il giorno in cui è toccato a noi, abbiamo accettato. E nel nome del Signore Gesù, il nostro ginocchio, le nostre ginocchia si sono finalmente piegate. La citazione che ho fatto di Filippesi conclude con «E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre». Certo che lo confessiamo. Hai voglia. Ci siamo piegati, vogliamo restare anche piegati, e la nostra lingua vuole confessare che esiste al mondo una persona tradita nell'animo che invece ha continuato a darsi liberamente per l'umanità che è decaduta a motivo del peccato. Noi stamattina ci troviamo qui proprio per questo, per celebrare, ricordare questa straordinaria riconciliazione che abbiamo ottenuto in Cristo Gesù. Eravamo dei traditori, ora non siamo solo perdonati, siamo eternamente salvati, siamo diventati dei figli, eredi di Dio, ecco, eredi di Cristo. Cosa c'è di più grande di questo? L'impossibilità di esprimerlo con parole umane. E mi solleva sentirlo dire anche nelle preghiere di questa mattina, perché anch'io adesso ho fatto una grande fatica a condividere questo pensiero. Siamo diventati eredi. Solitamente una persona tradita disconosce il suo traditore. Soprattutto quando ci sono dei mezzi, determinate eredità, ho lavorato in banca in passato e ho visto anche questo, poi si arriva in tribunale e se ne vedono delle belle, vi risparmio quello che ho visto io in banca quando lavoravo lì. Qui invece è completamente diverso. Spiritualmente l'uomo era stato messo nel giardino dell'Eden. Nonostante quel tradimento, il Signore ha predisposto qualcosa di ancora più grande di questo Eden. Ha stabilito nuovi cieli e nuova terra. E il Signore Gesù è andato a preparare quel luogo. È ancora attivamente impegnato. Perché fino all'ultimo lui vuole vedere qualsiasi persona salvata. Entra anche tu in quella Gerusalemme celeste. Perché quando lui ritornerà, per noi sarà un argomento di festa. E mediante i simboli ricordiamo anche quello. Ma per chi non ha dato il cuore al Signore... Se pensavate che peggio del Covid nel 2020 non ci potesse essere nulla, in quella circostanza vi sbaglierete di grosso, perché quando arriveranno i giudizi finali si conosceranno dei dolori mai sperimentati prima. E il Signore Gesù è morto anche per risparmiare quei grandi dolori. Noi siamo stati risparmiati e adoriamo sempre e solo colui che ha dato la nostra vita per noi. Amen. Amen. Grazie.